siamo, poi, diciamo, che siamo in perfetta linea, sintonia con il governo in questo momento il caro dell'Italia. Però a me tocca essere pre-renziano, quindi sarò un po' più prolisso, diciamo, nell'intervento. E in qualche modo provare a trovare anche dei collegamenti, no, fra questi interventi, fra queste esperienze diverse, anche se poi vedrete sono molto simili. Allora, un primo collegamento mi sembra essere quello dell'operare comunque, dell'educare in luoghi, spesso considerati non luoghi. Ecco, anche qui riprendo Papa Francesco, insomma anche riflessioni che sono in qualche modo ormai rintracciabili in molti luoghi. Cioè la stessa rete, la stessa internet, l'abbiamo già detto e ridetto, che è stata considerata un non luogo, no? In quanto luogo non fisico, virtuale, è però sappiamo che è un luogo. Ieri abbiamo visto tanto questa rete anche in Italia stia producendo movimenti cosiddetti di cittadinanza attiva, di mobilitazione politica, ma sappiamo che la rete può servire davvero per stabilire anche nuove forme di solidarietà, comunque nuove forme di mobilitazione. E c'è questa idea proprio della rete come luogo, no? Sappiamo che tanti anni fa un antropologo francese, Marc Auger, ha definito questa realtà che ormai fa parte anche del nostro quotidiano, dai centri commerciali, agli aeroporti, alle grandi stazioni, ad aggregazioni spontanee come non luoghi, no? Cioè come dei luoghi che, a differenza delle piazze tradizionali o dei luoghi di incontro tradizionale, hanno delle architetture simili in tutto il mondo e non favoriscono l'incontro fra le persone. Ecco, c'è però stata un'evoluzione anche in questo pensiero antropologico che dice che in realtà anche nei cosiddetti non luoghi, no? Che sono, ripeto, uguali in tutto il mondo e dove ci si trova molto spesso non tanto per incontrarsi, relazionarsi, ma per comprare, consumare o al massimo per guardare qualche spettacolo o qualche evento, bene, anche nei cosiddetti non luoghi le persone poi finiscono per adattare la loro umanità e quindi al luogo e quindi trasformano questi non luoghi in luoghi, cioè li trasformano in luoghi di relazione, no? Questo ormai è visibile a tutti, sotto tutti gli occhi. Quindi questo mi sembra un primo collegamento, perché tra scuola, rete, multimedia, periferie del mondo, no? Il decentrarsi, i confini, luoghi, magari l'oratorio sì, è un luogo storicamente tale, ma ha avuto poi un'involuzione, poi è stato riscoperto, eccetera. Quindi parliamo di un luogo che è stato anche non luogo a un certo punto, o perlomeno aperto così a varie attività, e poi ha ritrovato una sua identità completamente nuova e diversa, no? Quindi parliamo di questa trasformazione degli educatori e dell'educazione in luoghi e non luoghi, che invece grazie a questo tipo di intervento, ecco l'azione, l'attività, no? Questo trasforma un luogo in luoghi, no? Questo trasforma lo sguardo sull'altro in una vera reciprocità, questo trasforma l'interattività in interazione, no? Questo mi sembra un altro dato comune. Parliamo benissimo dell'interattività, io stesso ne ho parlato, perché comunque è una funzione che la tecnologia digitale ci consente rispetto a quella analogica. Però attenzione, interattività non vuol dire interazione, vuol dire soltanto che c'è la possibilità di rispondere, di mandare un segnale anche a chi ieri era solo un destinatario. Ma non è cultura dell'incontro, non è coeducazione, eccetera. Quindi credo che adesso queste esperienze possano focalizzarsi, concentrarsi meglio proprio sulle attività. Poi concretamente ci sono state delle esperienze che hanno in qualche modo segnato il vostro percorso personale, eccetera. Ecco, io direi questo, quindi sul come, prima si parlava anche della generatività, no? Noi ne abbiamo parlato anche con il libro di Mauro Magatti, cos'è, sì, l'anno scorso, nel mio studio.
Per rispondere nello specifico, assumo come specifico la dimensione di un liceo scientifico, musicale e sportivo, che un po' riprende tipo il progetto SMS, di cui parlava lui prima, e caratterizzato in particolare dall'essere scuola 2.0, dall'essere una delle scuole ritenute, a torto a ragione, più specificamente indirizzate o sperimentali dal punto di vista della dimensione digitale. Io credo che vada fatta innanzitutto una premessa che ha a che fare con l'ambiente scuola. Allora, l'ambiente scuola è in Italia oggi uno degli ultimi luoghi realmente pubblici, cioè uno degli ultimi luoghi nei quali si incontra tutto e di tutto, cosa che non è più possibile fare altrove. La nostra è una città, è una società sempre più segmentata, poveri stanno fra i poveri, ricchi stanno con i ricchi, chi gioca a golf con chi gioca a golf, chi è cattolico con chi è cattolico, chi gioca a calcio con chi gioca a calcio, chi fa gli scout con quelli che fanno gli scout, e avanti di questo passo. E raramente c'è un luogo, proprio perché è venuto meno quel luogo piazza, e il non luogo che poi appunto Marco Gé ha rivisitato e ha detto che non è più così tanto vero, nel senso che i supermercati, insomma i centri commerciali, poi Fidenza ne ha uno così grande, che un outlet che è specializzato nell'essere proprio non luogo, ecco. Però in realtà anche lì dentro si genera e si crea identità. Si genera e si crea identità a partire dalla logica del consumo, per cui uno è in quanto consuma o in quanto è consumato, appunto, a capo. Però è difficilissimo, se ci pensate, proprio a motivo dell'assenza della piazza, avere oggi in Italia... Io credo che la prima cosa che vada difesa e rivendicata della scuola è proprio questo essere un luogo pubblico. La scuola è pubblica in questo senso, nel senso che è uno dei pochi ambienti in cui tu impari cittadinanza, perché hai da relazionarti anche con un disabile, cosa che, diciamocelo, non lo vedi in giro poi, non ti relazioni con lui, perché è così, perché nei paesi, nelle città, difficilmente tu incontri un ragazzo diversamente abile, un autistico, o anche una ragazza islamica, col velo, che studia latino accanto a te, e lui dice: ma perché studi latino? Perché c'è il velo e perché ti trucchi? Sono tutte cose piuttosto interessanti che gliele puoi fare solo come domande se ce l'hai vicino al banco, non la fermi al parco per dire: scusi lei Amina, perché hai il velo, perché hai jeans all'ultima moda, perché si trucca, perché dice le parolacce in autobus quando c'è anche il preside che l'ascolta, insomma perché queste cose, no? Ecco che è un'interessante evoluzione della, quindi questo è un luogo nel quale è necessario fare un'assoluta manutenzione, perché è la manutenzione della democrazia, perché sarà anche una delle poche volte nelle quali uno incontra soggetti differenti e deve imparare a relazionarsi con essi, perché la democrazia è incontro tra diversità, se no non lo è, se no è inutile, non ha senso, può fare a meno. È proprio questo che ultimamente lascia un po', come dire, pensare, nel senso che se la democrazia non è più luogo di incontro tra differenze e diversità, si capisce bene che si può appunto farne a meno, cioè, perché in fin dei conti ci può essere uno che sa gestire molto meglio le cose, in quanto capace tecnico dell'organizzazione, piuttosto che perdere inutilmente tempo a far interagire differenze, no? Che sono poi diversi punti di vista. Questa dimensione, secondo me, è veramente cruciale, e credo che debba... Allora, questo implica una cosa molto semplice: ad esempio, dal punto di vista organizzativo, una scuola deve essere organizzata perché permetta incontri anche fuori dall'aula. Ad esempio, poi uno si trova con l'edificio che c'ha, non è che possa fare, però nei corridoi, con i tavolini, con i divani, ad esempio, dico la mia scelta personalissima, credo che sia l'unica scuola della provincia di Parma dove la presidenza è in mezzo alle aule. In genere le presidenze sono infognate nel posto più impossibile da raggiungere, con anche a volte due o tre bidelli di guardia, a seconda, in modo che tu non possa andare a rompere le palle al preside. Invece è per di più vicino alle macchinette del caffè, con davanti il divano IKEA, le poltroncine, tutti vengono lì a sedersi apposta per stare.
Allora,
dopo è difficile lavorare, però, come dire, se la relazione è, no? Nel senso che anche la porta è sempre aperta, non c'è il bidello che... Ecco, allora, questa prima dimensione sulla scuola, La seconda questione, che ha a che fare con quel che abbiamo chiamato appunto non luogo, ma che invece è un luogo fondamentale, che è, chiamiamolo così, la rete. La prima distinzione che mi sembra fondamentale, anche in chiave educativa, è quella di intendere, uso sinteticamente il concetto di rete o di internet per non stare sempre a specificare tutto quanto, intendere come ambiente di apprendimento e non come strumento di apprendimento. Sono due cose completamente diverse. Se noi possiamo intendere i new media come strumenti di apprendimento oppure ambienti di apprendimento. Ambienti di apprendimento è tutto un altro paio di maniche, perché ti scaravolta i tempi, ti scaravolta gli spazi e ti scaravolta la didattica. E vieni a costruire una comunità di apprendimento, quindi anche una comunità di pratica, che non ha orario, che non inizia alle 8 e finisce all'una, che è frutto di un'interazione costante, continua fra ragazzi, ragazze, professori, professoresse, che è capace di, come dire, puntare alla co-costruzione, all'elaborazione condivisa, alla messa in comune anche dei percorsi, dei lavori, e anche a valorizzare i linguaggi oggi dei ragazzi. Io vedo ad esempio oggi sempre più i ragazzi, i bambini, sono, perfino i bambini, ecco, sono abilissimi nella costruzione di percorsi, di narrazione, di sé, delle vicende, mediante i video. Io sono completamente negato, non saprei da che parte iniziare. Loro, grazie alle strumentazioni tecnologiche, semplicissime tra l'altro, cioè basta un iPhone, uno smartphone, sono abilissimi nella costruzione, ad esempio, cito questo esempio, 2 anni fa abbiamo realizzato, anche grazie a un progetto in parte della provincia di Parma, e avrebbe dovuto essere del comune di Parma, ma il comune di Parma vive situazioni strazianti di cui non intendo narrare, una roba che era la seguente faccenda: una mappa mediante docufilm dei luoghi nelle quali la città si stava trasformando, dando vita a nuovi modelli di cittadinanza. Cioè, i ragazzi di 2 classi sono divisi in gruppi, sono andati a scannerizzare la società di Parma, cercando fuori i luoghi della condivisione, la mensa di Padrelino, la Caritas, gli orti sociali, i laboratori di ogni tipo, genere e natura, e per ognuno di questi hanno costruito un piccolo documentario, 5 minuti, con l'obiettivo di identificare la città invisibile, riprendendo da Calvino, cioè dove cresce quella città di cui nessuno parla, ma nella quale si forma nuova idea di cittadinanza. Ad esempio i luoghi dell'incontro con gli stranieri, i luoghi dell'ospedale per bambini, dove c'è un'associazione molto importante che lavora con i bambini malati, in genere oncologici. Cioè, c'è una decina di queste che poi è diventata una mappa geolocalizzata di Parma, dove tu vedi, ecco, questo è un esempio di come si può costruire formazione alla cittadinanza e anche restituzione alla città. Questo è il terzo elemento che vorrei sottolineare nell'interazione scuola, società, territorio, comunità. Oggi è chiesto alla scuola di uscire dal suo autismo, che diventa sempre peggiore in realtà, per entrare in una relazione che è interattiva, ma, come diceva prima, un'interazione che diventa, come dire, fondante e significativa, in cui la scuola diventa quella che io chiamo l'intellettuale sociale. Cioè, non colui che sia in relazione con il territorio come con il bancomat. Cioè vado al comune, dice sganciami del denaro, vado alla banca, sganciami del denaro, ma che interagisce costruendo una comunità educante sul territorio con tutte le associazioni, gli enti che fanno formazione per restituire la possibilità di ricostruire, se non fisicamente, almeno dal punto di vista, come dire, delle esperienze, quella piazza che genera interazioni che permettono un governo democratico della città.
Grazie. Potrei fare già un intervento così.